Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana, sempre dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 ore argentine, alle 12 UTC tramite www.rae.com.ar, oppure potete scaricarvi l'app di Radio Nazionale Argentina per poter ascoltare tutte le stazioni della radio pubblica, pure quella della radiodiffusione argentina all'exterior. E certamente sulle onde corte il programma in italiano si può ascoltare i giorni giovedì da 1 a 1:30 UTC sulla frequenza 9395 kHz, oppure dalle 23:30 alle 0 sulla frequenza 7730 kHz. Da venerdì ci potete sentire, ascoltarci certamente dalle 2 alle 2:30 sulla frequenza 5800 kHz, oppure dalle 11 alle 12 sulla frequenza 15770 kHz. Ecco la nostra bellissima Gloria Sarmiento dalla cabina di regia e certamente Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione di RAE Argentina al Mondo, Julián Cortés e Pedro Araoz nella cura del sito web e i social network. Quindi alle 9:02 iniziamo questa puntata con i titoli. Accordo tra YPF e Petronas sulla costruzione del primo impianto GNL. Sondaggio presidenziale in Brasile mostra Lula in vantaggio 8 punti su Bolsonaro. Presidente del Cile Boric ha detto che America Latina deve reagire insieme a un possibile golpe di Bolsonaro in Brasile. Premio UNESCO al messicano Bosques, salvò più di 40.000 persone dal nazismo e dal fascismo. Asado argentino e donna, il miglior parrigero dell'Argentina, prima volta nella storia del campionato. Creato il regime speciale importazioni per filiera produttiva giacimento Vaca Muerta. E queste sono le notizie. Il governo di Buenos Aires annuncerà oggi il raggiungimento di un accordo tra le compagnie petrolifere statali dell'Argentina, YPF, e della Malesia, Petronas, per la costruzione di un impianto offshore di gas naturale liquefatto, cioè il GNL, destinato alla produzione proveniente dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. L'intesa sarebbe stata raggiunta nel corso di una riunione tenuta la scorsa settimana a Buenos Aires tra il ministro dell'Economia Sergio Massa, l'ambasciatore della Malesia Nur Azman bin Abdul Rahim e il country manager di Petronas Nazir Nor. In una nota ufficiale il governo argentino ha fatto sapere che durante la riunione si era discusso di nuovi investimenti nel settore dell'energia, mentre le ultime indiscrezioni indicano che si tratta di un accordo storico con un investimento complessivo che potrebbe arrivare a 40 miliardi di dollari. L'accordo sarà firmato in presenza dello stesso presidente argentino Alberto Fernandez e dei massimi rappresentanti di entrambe le compagnie. L'impianto verrebbe installato a Bahia Blanca e consentirebbe di esportare oltreoceano il gas di Vaca Muerta. Il progetto dovrà essere integrato con un gasdotto di nuova costruzione che consentirebbe a tutti i produttori di Vaca Muerta, non solo YPF e Petronas, di iniettare gas. Le due compagnie petrolifere hanno avviato una partnership per la produzione di shale oil, nel bacino di Vaca Muerta già nel 2014, con un investimento iniziale di 550 milioni di dollari per lo sviluppo dell'area denominata La Amarga Chica. Il giacimento, che lo scorso luglio ha prodotto 40.300 barili giornalieri, è il secondo più grande del bacino ed entrambe le società hanno investito dal 2015 al 2021 oltre 1,6 miliardi di dollari. Nell'attuale scenario di alta domanda di energia, dei prezzi elevati del GNL, il progetto di costruzione di un impianto di liquefazione era uno dei principali punti dell'agenda del governo Fernandez. L'Argentina, che attraversa questa grave crisi finanziaria, non dispone delle risorse sufficienti per poter avviare questo progetto da sola, e lo stesso presidente Fernandez, nel corso della sua partecipazione all'ultimo vertice del G7, aveva proposto una partnership a diversi paesi, inclusa l'Italia, che sono alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per sostituire il gas russo. «Vogliamo diventare un fornitore stabile e affidabile di energia ed alimenti», aveva detto il presidente argentino a ciascuno dei membri del G7 riuniti nel castello di El Mau in Baviera. In una conversazione con l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, Fernandez aveva parlato in particolare di un progetto per la liquefazione e il trasporto del gas di Vaca Muerta. «Lo esamineremo e vedremo se ci sono le condizioni per proseguire», aveva risposto l'ex primo ministro italiano Draghi. Sempre con l'obiettivo di incrementare le esportazioni, YPF ha annunciato anche l'investimento di 1,2 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo oleodotto che collegherà il bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella provincia patagonica di Neuquén con la località costiera di Sierra Grande nella provincia di Rio Negro. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un porto dotato di due boe di rifornimento offshore a 6 km dalla costa, in grado di rifornire petroliere di grande stazza. L'obiettivo dell'investimento, segnalano da YPF, è quello di aprire un nuovo canale di trasporto per la crescente produzione di shale oil dal giacimento di Vaca Muerta, a fronte della saturazione dell'attuale unico oleodotto verso Bahia Blanca. In questo modo, afferma il vicepresidente di Downstream di YPF, Maurizio Martín, la compagnia potrebbe essere in grado di esportare il greggio di Vaca Muerta già a partire dalla fine del 2023. Molto bene amici, ecco un po' di musica cominciando il mese di settembre. Da questa parte del mondo si comincia a pensare un po' nelle temperature più belle, eh? La primavera si avvicina e ovviamente dopo verrà il verano. Ecco la canzone dei Super Ratones, la band di Mar del Plata, e l'ultimo verano. Seguros de lo que pasó. Molto bene amici, continuiamo con il radiogiornale. In Brasile il sondaggio presidenziale mostra Lula da Silva in vantaggio di 8 punti su Jair Bolsonaro. Il vantaggio elettorale dell'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva sul capo dello Stato in carica Jair Bolsonaro si è ridotto a 8 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata il mese scorso. E questo è il risultato del sondaggio commissionato all'Istituto di Ricerca IPESPE dalla società di investimenti XP, svolto tra il 26 e il 29 agosto di quest'anno. Se le elezioni presidenziali si svolgessero oggi, l'ex presidente Lula del Partito dei Lavoratori, PT, otterrebbe il 43% delle preferenze, in calo dell'1% rispetto alla precedente proiezione, mentre il presidente Bolsonaro, il cui gradimento è rimasto invariato rispetto a un mese fa, otterrebbe il 35%. Al terzo posto si classificherebbe il candidato del Partito Democratico Laburista, PDT, Ciro Gomes, con il 9% delle preferenze, invariato rispetto a luglio, seguito dalla senatrice Simone Tebet del Movimento della Democrazia Brasiliana al 5%, in crescita dell'1% rispetto alla rilevazione di luglio. Il candidato Luiz Inácio Felipe Dávila del Partito Nuovo, Vera Lucia del Partito Socialista dei Lavoratori Unificati, Pablo Marçal del Partito Repubblicano dell'Ordine Sociale, José María Eimael della Democrazia Cristiana, Leonardo Pericles di Unità Popolare, Sofia Manzano del Partito Comunista Brasiliano, Roberto Jefferson del Partito Laburista Brasiliano e Soraya Tronicle del Partito Unione Brasile hanno raccolto meno dell'1% dei consensi. L'Istituto IPEC effettuato una simulazione di ballottaggio tra i vari candidati. Lula vincerebbe tutti gli avversari in tutti gli scenari, In particolare, il eventuale secondo turno contro Bolsonaro, il leader del PT otterrebbe il 53% delle preferenze contro il 38%. Stessa percentuale è accreditata a Lula anche nel confronto diretto con Tebet, che raccoglierebbe invece il 25% delle preferenze. In ultimo conto, Ciro Gomes, Lula vincerebbe con il 51% dei voti contro il 31% del leader del PDT. Il primo turno delle elezioni è previsto per legge il 2 ottobre. Il diritto di voto è concesso ai cittadini che abbiano compiuto 16 anni ed è obbligatorio tra i 18 e i 70 anni. Le stime fornite dalle autorità elettorali parlano di un bacino di 156,4 milioni di elettori. Nel caso nessuno degli aspiranti presidenti ottenga il 50% dei voti più uno, si ricorrerà a un ballottaggio tra i due candidati più votati il 30 ottobre. I brasiliani all'estero voteranno solo per il presidente. In palio ci sono poi i 513 seggi della Camera dei Deputati e 27 degli 81 scanni del Senato. Le urne si apriranno inoltre per l'elezione di governatore e vicegovernatore dei 26 stati e del Distretto Federale di Brasilia, con l'eventuale ricorso al ballottaggio nelle stesse modalità e calendario della corsa alla presidenza. Verranno rinnovate, infine, anche le rispettive assemblee legislative statali. Ecco la musica con Luis Alberto Spinetta, la canzone Bajan.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además
thank you. con le buone o con le cattive. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
La piscicoltura riproduttiva come modello di sostenibilità. Un saluto da Umberto Gatti della radiotelevisione svizzera di lingua italiana. In Ticino la sostenibilità passa anche dall'acqua. Le costruzioni umane sulle rive dei laghi, gli argini dei fiumi e le sostanze inquinanti hanno negli anni messo a dura prova le capacità riproduttive di molte specie ittiche. L'uomo ha cercato di porre rimedio alle sue influenze negative e da quasi un secolo cerca di aiutare la fauna ittica nel processo di riproduzione. Il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha messo in atto diversi progetti per la salvaguardia della fauna ittica. Ne parliamo con Christophe Molina, collaboratore tecnico dell'Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino. Questo processo riproduttivo come avviene nel concreto?
Allora, questo aiuto nelle trote avviene così. Noi normalmente effettuiamo delle pesche per recuperare i pesci che poi andremo a portare negli incubatoi. Gli incubatoi sono quei posti dove effettuiamo la riproduzione artificiale. Questa riproduzione artificiale viene fatta dalle società di pesca locali, quindi praticamente spremono i pesci come se fossero in natura, recuperano le uova, il latte, vengono mischiati e poi vengono tenuti in incubazione. Essendo in un luogo protetto abbiamo una resa che è molto alta rispetto a quello che è la riproduzione naturale in un corso d'acqua. Quindi possiamo avere grandi quantità di pesci da immettere. Una volta avvenuta la riproduzione abbiamo le nostre uova che si schiudono e da lì nascono delle larve. E queste larve sono già formate, sono come un individuo adulto, hanno una piccola riserva di cibo che è contenuta nel sacco vitellino che una volta riassorbito sono dei piccoli pesci in miniatura e vengono chiamati avannotti. Questi avannotti vengono poi liberati nei corsi d'acqua.
Come e da cosa nasce l'esigenza di coordinare a livello cantonale questi progetti di mantenimento e reinserimento della fauna ittica nel Canton Ticino?
Ma prima di tutto dobbiamo dire che è un obbligo di legge, quindi è un'esigenza sì legislativa, anche morale oltretutto, perché dobbiamo cercare di garantire la nostra fauna ittica anche alle future generazioni. Inoltre potrei dire che non è solo a livello cantonale ma a livello federale che vengono gestiti i progetti, questo perché il sud delle Alpi, quindi il Ticino, è molto particolare, è ricco di specie che non ci sono al nord delle Alpi. Nei prossimi anni avremo diversi progetti da seguire, di reintroduzioni, di reemissioni, per cercare di non perdere certe specie.
Obbligo legislativo e obbligo morale, per salvaguardare il patrimonio delle nostre acque. La piscicoltura è saldamente ancorata alla tradizione delle società di pesca ticinesi, ma questo metodo è ancora veramente efficace?
Nel 2019 è stato effettuato uno studio da parte dell'ufficio per fare una fotografia dello stato dei nostri fiumi. La fotografia l'abbiamo avuta, non è delle migliori, però è chiaro che adesso metteremo in atto tutte delle azioni per poter migliorare queste pratiche di ripopolamento. Purtroppo non riscontriamo quello che ci aspettavamo. Infatti, nei corsi d'acqua naturali, i pesci che peschiamo normalmente sono provenienti dalla riproduzione naturale e non dal ripopolamento. Una delle possibili cause del non successo o dell'insuccesso del ripopolamento è dovuto al fatto che la genetica dei pesci che troviamo nei corsi d'acqua è diversa da quella che troviamo nelle pisciculture. Quindi andando a cambiare la genetica sicuramente miglioreremo le pratiche di ripopolamento, anche perché i pesci in più in questi 100 anni si sono adattati all'ambiente e quindi andremo a rimetterli nello stesso ambiente. Quindi penso che sia un lavoro positivo.
Uno scarso ricambio di materiale genetico che ha reso meno efficace questo approccio, ma dall'altra parte si può forse anche dire e pensare che la natura si è adattata all'uomo ed è tornata ad essere efficace?
Sicuramente la riproduzione naturale è più efficace di quello che si pensava, anche perché abbiamo iniziato a effettuare un censimento dei fregolatoi, quindi dove si riproducono le trote, solamente 4-5 anni fa a livello cantonale. Prima mancavano comunque i dati, non c'erano delle basi solide su cui basarsi. Mentre che adesso le informazioni sono sempre maggiori e quindi anche il ripopolamento andremo a farlo in modo capillare dove la riproduzione naturale non funziona. Perché dove funziona sappiamo già che purtroppo i pesci di ripopolamento non riusciranno a sopravvivere nel fiume.
Per un approccio sostenibile che possa aiutare veramente l'ambiente è necessaria una ricerca continua, ma la raccolta dei risultati a volte è più lenta dei cambiamenti stessi. Le chiedo dunque quali sono le prospettive per il futuro.
Prospettive per il futuro? Beh, tanto lavoro da fare sicuramente, visto che abbiamo 11 pisciculture cantonali e il cambio dei riproduttori dovrà avvenire in tutte e 11 le pisciculture. Ci vogliono comunque 3-4 anni prima che i pesci riescano a riprodursi da quando nascono, quindi in realtà penso che fra 10 anni probabilmente riusciremo a vedere qualche risultato di quello che stiamo facendo adesso.
Non ci resta dunque che attendere i prossimi anni per capire quanto i nuovi metodi, i nuovi aiuti pensati dall'uomo per la natura potranno essere veramente efficaci e rappresentare una di quelle buone pratiche tanto necessarie al nostro ambiente.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
Ah. Attualità Dix, un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali e Dix.
attualitadix.com.ar onde corte dixismo, una rubrica elaborata da Arnaldo Slain. Ecco alcuni suggerimenti per i nostri amici di X. DIMS Radio Irina è un'emittente clandestina che trasmette per l'Etiopia in lingua tigrina sulla frequenza di 10.810 kHz via Secret Broad dalle ore 17 UTC con 50 kHz di potenza. Le sue trasmissioni, sebbene siano indirizzate all'Etiopia, pretendono anche di raggiungere una vasta regione in cui si parla la lingua tigrina, diffusa in altri paesi dell'Africa orientale. Le partite della Bundesliga tedesca possono essere seguite attraverso la trasmissione in lingua hausa della Deutsche Welle sulle frequenze 15.195 kHz e 15.350 kHz via Zudun, Francia. L'emittente pubblica tedesca trasmette le partite del calcio tedesco il sabato dalle ore 13.25 alle 15.30 UTC in lingua hausa sulla frequenza 15.195 kHz con 500 kHz di potenza per l'Africa occidentale. Lo fa pure nello stesso orario, sempre in lingua hausa, sulla frequenza 15.350 kHz con 500 kW di potenza. L'emittente religiosa Pan American Broadcasting trasmette il suo programma in lingua giapponese Preparing for Jesus, preparandoci per Gesù, il sabato sulla frequenza 13.580 kHz via Tashkent, Uzbekistan, dalle ore 13 alle 14 UTC con 100 kHz di potenza. Andiamo in Asia. L'emittente regionale malese RTM Sarawak FM trasmette i suoi programmi in lingua malese attraverso le frequenze variabili 9836.7 kHz e 9835.0 kHz via Kayang, Malesia, a partire dalle 6.30 UTC. La radio clandestina Radio Rangkinkaman o Radio Rainbow in inglese trasmette i suoi programmi per l'Iran in lingua farsi tutti i giorni sulla frequenza 7610 kHz via Tashkent, Uzbekistan, dalle ore 16.30 alle 17 UTC con 100 kW di potenza. Radio Afghanistan International può essere ascoltata sulla frequenza variabile 7599.8 kHz, la frequenza nominale 7600 kHz, via Tashkent, Uzbekistan, con 100 kW di potenza sia alle ore 13.30 UTC o a 1 UTC. L'External Service di Bangladesh Betar può essere ascoltato in lingua inglese attraverso la frequenza 4750 kHz via Shabar, Bangladesh, dalle ore 12.22 alle 12.30 con 100 kW di potenza per l'Asia meridionale. Apto Radio, nota pure come Apsuar Radio, trasmette in lingua russa i suoi programmi per l'Asia centrale sulle frequenze 9534.8 kHz via Abkhazia dalle ore 12 UTC con 5 kW di potenza. Questo emittente trasmette i suoi programmi in lingua abkhaza e russa in altre fasce orarie. Andiamo ora in Perù. Nella regione di Tacna vi sono 110 stazioni autorizzate ad offrire il servizio di radiodiffusione sonora e 52 stazioni che trasmettono quali segnali di televisione. Inoltre vi sono 35 frequenze in 4 località compresa la città di Tacna, disponibile a prestare servizio di radiodiffusione sonora in FM. Durante la seconda udienza pubblica decentralizzata dei servizi di radiodiffusione svoltasi a Tacna, la Direzione Generale di Autorizzazioni Telecomunicazioni DGAT ha informato sulla disponibilità di frequenze per offrire il servizio di radiodiffusione sonora, le regolamentazioni, gli aspetti economici e tecnici sul processo che ha luogo durante il processo di autorizzazione. L'incontro ha avuto quale scopo la promozione dell'accesso ai servizi di radiodiffusione e tutti gli aspetti vincolati a queste attività con la partecipazione dei titolari di radiodiffusione, studenti di ingegneria, autorità locali e cittadini interessati. Durante il conclave si è fatto riferimento alle norme generali che si applicano ai servizi di radiodiffusione, l'aggiornamento della normativa, i requisiti, termini, infrazioni, sanzioni e pagamenti. Andiamo ora in Repubblica Dominicana. Il gruppo mediatico RCC Media ha lanciato la nuova emittente della capitale che trasmetterà sulla frequenza 89.3 MHz FM. Sentido è un'emittente che trasmette musica romantica dove gli ascoltatori potranno godere dei successi musicali passati e presenti. Il gruppo mediatico RCC Media è una rete di 50 stazioni radiofoniche stabilite a livello nazionale. Ora ascoltiamo un po' di musica. Lui si chiama Luis Alberto Spinetta. La canzone si intitola Seguir viviendo sin tu amor, cioè continuare a vivere senza il tuo amore. Proseguiamo con l'attualità di X. Andiamo ora in Messico. Radio Huayacocotla, la voce campesina che fino ad alcuni anni fa trasmetteva sulle onde corte nella banda dei 120 metri, ha celebrato il suo 57esimo anniversario. Radio Huaya, come la chiamano i suoi ascoltatori, appartiene a Fomento Culturale Educativo, cioè Promozione Culturale ed Educativa, un'organizzazione che coordina i progetti sociali ai quali lavora la Compagnia di Gesù in Messico. Da quasi 60 anni è stato uno spazio quotidiano di appoggio alle comunità originarie alla ricerca di una vita degna, ha rinforzato il loro pensiero e le loro azioni collettive. Il suo staff è composto da speaker indigeni e meticci. Radio Huayacocotla è nata come scuola di radio ed ha dato il via alle sue trasmissioni il 15 agosto 1965 allo scopo di alfabetizzare a distanza attraverso la radio, per cui è considerata la nonna delle radio comunitarie indigene in Messico. Non è stata una strada facile perché durante 30 anni i governi non hanno concesso alle comunità il permesso legale per trasmettere sulla frequenza adeguata e durante quel periodo soltanto Radio Huayacocotla ha conservato un permesso di trasmissione limitato alle onde corte a bassa potenza. La radio culturale non è mai stata nei piani dei governi, tantomeno la radio comunitaria indigena indipendente. Contrariamente, la radio commerciale è cresciuta in modo esponenziale ed ha coperto tutto il paese con oltre 2.000 emittenti sempre più raggruppate in consorzi monopolistici. Per quanto riguarda la radio popolare culturale non commerciale, il Messico è diventato il paese latinoamericano più arretrato. La ribellione indigena, generatasi nel contesto dei 500 anni dall'inizio dell'invasione europea, fece sì che le comunità originarie reclamassero il diritto alla comunicazione propria e nelle loro lingue. In Messico la ribellione zapatista si aggiunse ai clamori indigeni. Gli accordi di San Andrés Acamchen del 16 febbraio 1996, accettati all'inizio dal governo federale, sono stati ignorati. Tuttavia, sono rimasti presenti nella memoria dei popoli che hanno assunto il loro diritto all'autonomia necessaria per l'autodeterminazione. Fin da allora, i popoli originari si considerano i soggetti della costruzione della loro storia, dalla propria dignità, e così lo celebrano nella Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni. Negli accordi di San Andrés è stato stabilito che è necessario un nuovo quadro giuridico in materia di mezzi di comunicazione che consideri la pluriculturalità nazionale ed il diritto all'uso delle lingue indigene nei media. Il governo federale si è impegnato a raccomandare dinanzi alle autorità competenti la consegna delle 17 radio alle comunità indigene nelle loro rispettive regioni con permessi, infrastruttura e risorse. L'impegno non è mai stato mantenuto, però lo spazio era stato aperto affinché le radio comunitarie si diffondessero con o senza permesso, soprattutto nel sud indigena del paese, a Oaxaca, Puebla, Chiapas e Michoacán. Radio Huayacocotla è stata vittima durante 3 mesi della chiusura arbitraria delle sue trasmissioni con il pretesto di guasti tecnici. Il vero motivo era che la trasmissione in lingua indigeni rappresentava un enigma sospetto per il governo. A partire da marzo 1995, il governo di Ernesto Zedillo riempì le sierras popolate da indigeni a Guerrero, Veracruz, Hidalgo e Chiapas con le forze federali. A modo di risposta, la radio aumentò la sua area di copertura perché i popoli indigeni erano decisi a comunicare fra di loro. Attualmente Radio Guaja Cocotla, o Radio Guaja, con 57 anni di esperienza e sempre all'avanguardia della radiodiffusione indigena, trasmette sulla frequenza 105.5 MHz FM con 10.000 kHz di potenza, e la sua voce contadina si ascolta dal confine di Tamaulipas fino a Pachuca, nella Huasteca e nella Sierra Madre Oriental.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mi sia scettie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Secaimo che te, Argentina.
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
Molto bene amici, continuiamo con le notizie. L'America Latina deve reagire unita di fronte a un possibile colpo di Stato in Brasile qualora il presidente Jair Bolsonaro decidesse di non accettare il risultato delle elezioni del 2 ottobre. Lo ha detto il presidente del Cile, Gabriel Boric, in un passaggio della sua intervista con la rivista statunitense Time pubblicatasi. Se dovesse emergere in Brasile un tentativo come quello registrato in Bolivia nel 2020, dove sono state denunciate falsamente frodi elettorali per facilitare un colpo di Stato, l'America Latina deve reagire insieme, ha detto Boric. Le relazioni tra i presidenti di Brasile e Cile vivono un momento di tensione dopo che Bolsonaro ha dichiarato nel corso di un dibattito elettorale che l'omologo cileno avrebbe partecipato ad atti vandalici nel corso delle proteste sociali del 2019. Dopo le affermazioni di Bolsonaro, il Ministero degli Esteri del Cile ha convocato l'ambasciatore del Brasile a Santiago per presentare una lettera di protesta contro le dichiarazioni di Bolsonaro. Le dichiarazioni di Bolsonaro sono false e logorano le relazioni bilaterali, affermava la ministra Antonia Urrejola in una conferenza stampa. Ci dispiace che si utilizzino le relazioni bilaterali per fini elettorali attraverso le disinformazioni e le notizie false. Chiaramente, nonostante tale dichiarazione, esiste una relazione storica tra i due paesi, una storia e un futuro comune, e continueremo a lavorare per questa relazione bilaterale. Durante la sua partecipazione al primo dibattito televisivo in vista delle elezioni presidenziali che si terranno ad ottobre, Bolsonaro aveva affermato che il presidente del Cile ha piccato il fuoco alle metropolitane in Cile. L'affermazione mirava ad accostare il principale avversario di Bolsonaro alle elezioni, l'ex presidente Ignacio Lula da Silva, il giovane capo di Stato cileno, il 36enne progressista Gabriel Boric. Di fatto, Bolsonaro è stato tra i pochi leader sudamericano a non assistere all'insediamento di Boric a marzo di quest'anno. Durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre era console messicano in Francia, il messicano Bosques salvò più di 40.000 persone dal nazismo e dal fascismo. In una cerimonia al Palazzo Nazionale di Città del Messico, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha consegnato il certificato dell'UNESCO a Laura Bosques, la figlia del diplomatico che fu anche insegnante e giornalista, e che non solo aiutò gli ebrei a evitare la morte certa, ma anche gli spagnoli in fuga del franchismo e gli italiani perseguitati durante il fascismo. Il presidente messicano ha descritto Bosques, morto nel 1995 all'età di 102 anni, come il miglior diplomatico nella storia del paese e il più umano di tutti, annunciando che l'UNESCO conserverà come archivio speciale tutto ciò che riguarda il suo lavoro. La figlia del diplomatico ha ricordato che suo padre le aveva detto che avrebbe potuto salvare più persone, ma non c'erano abbastanza navi per permetterlo. Bosques prestava servizio come console a Parigi quando i tedeschi occuparono la capitale francese e si trasferì a Marsiglia, dove fu incaricato di organizzare un consolato messicano presso il governo di Vichy. Bosques ordinò di rilasciare un visto a chi volesse fuggire in Messico e affittò anche un castello e ospitò 1.350 uomini e donne in fuga dai nazisti. Nel 1943 fu arrestato dall'esercito tedesco con la sua famiglia e fu trasferito in un albergo prigione in Germania. Fu rilasciato un anno dopo e nei decenni successivi fu ambasciatore in Portogallo, Svezia, Finlandia e infine a Cuba, da dove gestì l'ingresso di Fidel e Raúl Castro in Messico, dove prepararono la rivoluzione che depose la dittatura di Fulgencio Battista. Diverse scuole, strade e istituti in Germania, Austria e Francia portano il suo nome, oltre a un premio biennale franco-tedesco per i diritti umani. Inoltre, il Senato messicano ha creato il Centro Gilberto Bosques in suo onore per lo studio della diplomazia messicana. Torniamo nel nostro paese perché è stato creato il regime speciale per l'importazione di filiera produttiva nel giacimento Vaca Muerta, un recente forum del settore. Il governatore della provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez, ha fornito alcuni dati concreti sulle prospettive di sviluppo del bacino Vaca Muerta. Ha affermato il governatore che sono già stati investiti 30 miliardi di dollari e saranno necessari investimenti per altri 65 miliardi per arrivare alla produzione massima stimata in 700.000 barili di petrolio e 140 miliardi di metri cubici di gas giornalieri. Ciò che preoccupa oggi le autorità provinciali e federali è piuttosto il fatto che il bacino si sta sviluppando rapidamente in assenza di infrastrutture essenziali come il gasdotto, che permetterà non solo di trasportare il gas al resto del paese, ma anche di esportarlo. Se il gasdotto non verrà completato in tempo, il bacino di Vaca Muerta si troverà ad affrontare a breve un pericoloso collo di bottiglia. Le infrastrutture sono già al limite, ha ammonito il governatore della provincia del Neuquén. E appunto il governo di Buenos Aires oggi annuncerà il raggiungimento di un accordo tra le compagnie petrolifere statali dell'Argentina, YPF, e della Malaysia, Petronas, per la costruzione di un impianto offshore di gas naturale liquefatto destinato alla produzione proveniente del bacino non convenzionale. L'intesa sarebbe stata raggiunta nel corso di una riunione tenuta la scorsa settimana a Buenos Aires tra il ministro dell'economia Sergio Massa, l'ambasciatore della Malaysia Nur Azman bin Abdul Rahim e il country manager di Petronas Nazir Noah. In una nota ufficiale il governo argentino ha fatto sapere che durante la riunione si era discusso di nuovi investimenti nel settore d'energia, mentre le ultime indiscrezioni indicano che si tratta di un accordo storico con un investimento complessivo che potrebbe arrivare a 40 miliardi di dollari. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno. Vi ricordo che potete ascoltarci i giorni giovedì dall'1 all'1.30 sulla frequenza 9395 kHz, anche sulla frequenza 7730 kHz dalle 23.30 alle 0. Da venerdì, certamente, dalle 2 alle 2.30, frequenza 5800 kHz, dalle 11 alle 12, frequenza 15.770 kHz. Ecco, sempre dal trasmettitore locato a Miami, WRMI. Ancora potete scaricare l'app di Radio Nacional per poter ascoltare non soltanto la radio pubblica argentina all'estero, bensì tutte le radio pubbliche dell'Argentina e di Radio Nacional Argentina, e certamente su www.rae.com.ar. Noi ringraziamo Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Fernando Farias nella relazione, la redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione di RAE Argentina al Mondo, Julian Cortez e Pedro Araos nella cura del sito web e i social network. Il mio nome è Marcelo Ayala, vi saluto, sarà alla prossima, ciao.